Eccoci qua.
Che ragazzi.
Bello, che freddo.
Oggi, bentornati.
Fa caldo, no?
Qua dentro, vedi, già si sta meglio comunque.
Bento, prima ci sono di Bruno Vespa stasera. Salutiamo Bruno Vespa che ci ascolta.
Lo salutiamo.
Un porta a porta.
Romeo, salutiamo Bruno Vespa.
Precisi come l'inverno è oggi stasera.
Precisi come l'inverno ci sta.
Ci sta tutto.
Come i giorni della merda.
Bentornati, Nicola.
Banda alle ciance. Nicola, poi Romeo
e Giacomo.
Non mi vuol presentare Giacomo.
Ma dovresti presentare tu che sei il padrone.
Salutiamo Nicola che è a casa, no? Dov'è Nicola Bianconi?
Nicola Bianconi, non credo che stia ascoltando, no? Sarà a casa.
Salutiamo.
Non si muove. Allora, guarda le ciance, presentiamo
gli ospiti. Parliamo di due argomenti interessanti.
Pendo dalle tue
la scrittura,
la scrittura
e il softball, detto bene?
Sì, Nicola e Andrea per il softball e Jenny per la scrittura.
Per la scrittura,
per il suo libro di poesie.
Qualche poesia.
Che bel connubio che ci hai pensato un po' per creare, per mettere tutta
casa di
Venezia. È perfetto, abbinamento come cioccolato e fragola,
cioccolato
o cioccolato e limone. Dai,
però la fortuna mi ha aiutato, poi finiamo.
Ma come
la fortuna mi ha aiutato? Non lo so. La sua fortuna mi ha dato una mano. Grazie per essere.
Grazie a voi.
Insomma, venuti qua da noi, bentrovati. Una cosa da dire, salutiamo Francesca Gianni che ci sta, spero, ascoltando.
Sì,
diciamo che
Francesca.
La prossima volta deve venire qua da noi.
Esatto.
Presente in studio. Insomma, questa sera.
Ciao Francesca. Bene.
Devi tornare la prossima volta in studio. Okay. Andiamo con.
Con che andiamo?
No, partiamo.
Parlate, conosciamoci.
Abbiamo sentito appena gente.
Ah, è vero, mi hanno detto che ci possono ascoltare. Mi stavo scordando.
Dove?
Come dice Pepparo, col PH.
Col PH, sai,
radiofonica.com, è scritto PH. Quindi in diretta fino alle 10, poi ormai sarà disponibile il podcast sul sito della radio. E stranamente, come il sabato, anche lunedì sera, siamo dalle 8 e mezzo alle 10.
Puntuali sempre.
Puntuali, la trasmissione più seguita. Non si sa perché, però.
Il lunedì sera.
Dalle 8 e mezzo alle 10.
Sarà che il lunedì con nessuno.
Poi siamo 5 ore, andiamo in onda, siamo noi. Però
che faccio stasera? Certo che domani comincia Sanremo e siamo.
E domani inizia Sanremo. Da 7 a 11.
Abbiamo cominciato, cioè è lunedì.
Ma chi vince Sanremo? Vai, dai, Stefano, una.
Non so neanche chi partecipa.
Non so proprio. Pupo, no, scherzo.
Zelensky parlava di Zelensky, no, come cantante, come ospite,
ci
però
sa,
ci sarà un po'
anche Gino Paoli, non è Manoni che mi sarebbe un po'
là. Oh dai,
un po'.
Ah sì, vedi, ne sai qualcuno anche tu.
Quindi normale, appunto, da 7 a 11 saremo, ma mi ricordo anche una cosa importante, gli terremoti in Turchia,
sì.
Fa Turchia e Siria, che purtroppo ha fatto, parlavo di oggi, di più di 2000 morti, probabilmente. Sì.
E siamo solo al primo giorno, quindi pensiamo che tra 4-5 giorni
7.8
non si fermano queste scosse.
Poi la retta tsunami che ha detto anche Ungheria, una costa italiana è stata retta in uno tsunami, quindi ha coinvolto molte paesi in due coste per la potenza di questo terremoto che ha devastato.
Giacomo, diceva mia nonna, il cane morde sempre lo straccione, c'è niente da fare.
Non aiuta, eh.
E vabbè, quindi, insomma,
il cane morde sempre lo straccione,
sia scrivitela questa
proprio tu, questa
è per l'esigenza di
allora iniziamo, partiamo, poi passo a software, certo. Ma
assolutamente,
chi è Jenny e soprattutto che cos'è distanze, appartenenze e simili dissonanze? Vai.
Ah, chi sono io?
Insegnante
di lettere, specializzanda nel sostegno, e sono una mamma di due bambini e sono una moglie, e questa, ecco, questa faccia, insomma, di maternità e di, appunto, essere sposa è fondamentale anche per descrivere il libro, perché il libro è nato proprio da un periodo di distanza. E io e mio marito siamo sposati da 8 anni e 2 mesi di fatto, e siamo sempre stati insieme, sempre stati vicini, ci siamo sposati molto presto, dopo un anno circa di fidanzamento, quindi è stato diciamo un rapporto sempre molto, no, abitando nello stesso luogo e con tante sicurezze, no? di tanti tipi. Poi il Covid ha un po' scosso tante certezze, tante fondamenta che avevamo anche per mio marito, no? Come tanti di noi, anche lui ha deciso di cambiare vita e il lavoro che faceva non gli piaceva più e non lo sentiva più suo. E così all'improvviso, così di punto in bianco, sì, lo vedevo un po' diverso per un periodo, poi di punto in bianco ha deciso di partire e andare a Trieste per un anno a fare un master in business administration, lasciando me con i bambini qui, con un periodo anche tosto lavorativamente parlando, molto impegnativo, quindi mi sono trovata davanti a un periodo un po', ecco, complicato che sicuramente non avevo previsto. Io ho sempre scritto poesie, ma veramente sempre, dall'infanzia, anzi anche al liceo avevo partecipato a diversi concorsi, no, a livello poetico, e però non avevo mai, ecco, a parte i concorsi, non avevo mai avuto il coraggio di pubblicare nulla. E tutte le poesie invece che ho scritto in questo anno circa di lontananza, ho deciso all'improvviso di, ecco, di pubblicarle. È vero che uno ha sempre un po' di bassa autostima, no? Per certe cose dice vabbè, ma chissà chi le vorrà leggere, chi le guarderà le mie poesie, eccetera. Poi a un certo punto mi sono detta vabbè, ma questa è una cosa che io ho sempre sognato, cioè pubblicare un libro, e queste poesie sono belle e uniche semplicemente perché sono mie, no? E parlano di una cosa profondamente vera, che è la sofferenza e la mancanza della persona che si ama, no? E così ho appunto deciso di pubblicarle, e prendendo spunto da Francesca, che aveva pubblicato che aveva pubblicato le sue 5 fiabe in pandemia.
Un altro periodo Covid, no?
E ho fatto riferimento a You Can Print per pubblicare questa raccolta, e è stato proprio un momento quasi
la casa editrice online.
E così ho fatto questo lavoro di sistemazione degli scritti, perché uno scrive e poi li lascia sempre lì, generalmente, almeno questo è quello che accadeva a me. Invece così ho avuto proprio occasione di rileggerle, ricomporle, metterle in ordine. E la valenza quasi terapeutica del lavoro è stato proprio individuare un percorso interiore che io ho fatto dai primi segni della crisi che c'era un po' in mio marito, e che sicuramente si rifletteva anche in noi, la distanza, la lontananza, tutto quello che c'è stato in me, fino al riavvicinamento, al ritorno alla vita, diciamo, quotidiana, normale, perché lui è tornato di fatto. Ma la scoperta che appunto ho fatto all'interno, no, della relazione, è proprio ben descritta nel libro, no? Si vede proprio nelle varie fasi in cui ho diviso la raccolta. Quindi pubblicarle mi è servito per capirmi, per leggermi, no? E ogni volta, tra l'altro, che lo rileggo, è sempre un po' difficile, ma ogni volta che lo rileggo trovo cose nuove in me, no? E mi rileggo in altri modi ancora. Quindi
c'è, in questa lettura c'è un percorso.
C'è un percorso.
Non si comincia un a caso, okay, no. Si può anche fare, no? È tutto un percorso per arrivare a una chiusura,
sì,
del cerchio in un certo qual modo.
Esatto, cioè, okay, si può anche fare, percorso. Prenderle,
sì,
a
certo,
caso, ovviamente.
Certo. Però, da come
però
riparli,
sì, sono quattro momenti. Il primo è sento il vento di marzo arrivare, quindi questo vento che sconquassa un po' tutti i programmi, i progetti, e, ecco, è rigenerante perché porta vita, però è anche distruttivo per certi aspetti. Poi il momento 2 è te, l'estate e la sua fine, perché l'estate appunto in cui lui ha deciso di partire è stata un'estate di grande cambiamento per noi e anche per me. E l'ombra della luce, c'è la presa di consapevolezza che anche quel rapporto, no, d'amore che uno considerava un po' l'assoluto, in realtà è un riflesso, appunto l'ombra della luce, rifacendosi al titolo di una canzone di Battiato, no? È un riflesso di una cosa più grande, di un amore più grande che guida la tua vita, ma non deve essere appunto l'assoluto, no? È un movimento, è la parte di un movimento ancora più grande. Questo per me è stata una grande scoperta, nel senso che ho dato a mio marito il giusto peso, no? Anche amandolo proprio nella sua libertà, nel suo fare scelte diverse dalle mie aspettative, dai miei desideri, da quello che pensavo io di noi. E l'ultimo momento, come l'ho chiamato, del libro è il fiorire di Gigli, cioè il fiorire di qualcosa proprio da un terreno che è quello del cuore, che sembrava inaridito, che sembrava stanco, e invece proprio riesce a rinascere,
è
no?
È stato accrescente per entrambi,
è stato,
immagino.
Sì, tu penso di sì.
Gli hai permesso nella sua libertà di potersi sì. ricreare qualcosa di nuovo, mm-hmm, no?
Mm-hmm. Poi pensa tu cosa potrebbe scrivere se il marito partisse per 3 anni in Australia.
Cerchiamoli, no?
L'Iliade. Quindi come si chiama tuo marito?
Ma non fa l'Odissea.
Parti, vai. Torna tra 3 anni.
Salutiamo tuo marito.
Sì, salutiamolo.
Di questi 4 momenti, no? Mm-hmm. Qual è quello che è più faticoso? Sono tutti 4 momenti importanti, mm-hmm, no? ti hanno segnato, ma fra questi 4 qual è quello che è stato difficile e portato,
allora,
vivo, portato con te?
Utilizzo Montale, che chiude il libro, cioè questo pezzo di suolo non erbato si è spaccato perché nascesse una margherita, no? E utilizzo questo verso di Montale proprio per dire che l'ultima parte, il momento 4, fiorire di Gigli, è sicuramente stato il più faticoso. Ma perché? Perché come ogni parto, come ogni momento generativo, ha un travaglio dietro, no? Che è doloroso, che è faticoso, che è pieno di imprevisti anche, però appunto genera vita. Quindi l'ultimo è sicuramente il mio momento preferito dei 4. Però ecco, ha richiesto il lavoro interiore profondo e anche tanto, tanto doloroso, no? Ma anche di così, di una sana presa di consapevolezza e anche di giusta distanza, no? Appunto dare il giusto peso all'altro, sì, nella sua libertà.
Nella sua libertà.
Mm-hmm. Perché così la sentiamo, se ti va, leggiamo, no?
Beh, direi, sì, sì, sì.
Ah, vi lascio, vi leggo una delle mie preferite.
Vai.
Che è questa. E si intitola Rugiada di te, perché molte poesie parlano dell'allontanamento, molte del riavvicinamento, perché ovviamente lui durante l'anno è tornato via via, no? Questa si chiama Rugiada di te. Bagnarsi nel tuo odore e scrollarsi di dosso quelle scaglie di rancore. Lo senti il rumore di qualcosa che si scioglie, di una dolcezza che evapora sottile? Sembra che aprile stesso si disveli dai tuoi occhi quando il tuo sguardo scocca nel mio. Dio, che grazia, la distanza per un momento annullata. Stringerti e un istante appartenerti tanto, tanto forte, da sentire l'aprirsi di tutte le porte del cuore.
Sì. Grazie.
Prego.
L'ha letta anche
con la giusta.
L'ha colpito tanto.
Sì, è una delle mie preferite.
che quando leggi, a che pensi? Che ti trasmette?
Penso al momento in cui questo è accaduto, cioè proprio al fresco di quel mattino in cui i nostri occhi si sono incrociati di nuovo, no? Dopo un periodo in cui non ci vedevamo più.
Obrigato.
E quindi sicuramente non so se riesco ad evocarlo, però a me.
Beh, arriva, ecco. È abbastanza diretto. E sarei curioso di sapere lui come l'ha vissuto. Ne parliamo dopo, comunque, no?
Sì.
Dopo lo stacco dopo musicale.
Lo stacco.
Che tu hai scelto?
Cosa
hai scelto? La scrittrice.
Sì.
Come si chiama?
Si chiama L'ombra della luce, ha dato il titolo alla mia terza sezione, è di Franco Battiato.
Grande.
E allora niente, ha detto tutto lei.
Basta, vai. Devo solo sentire. Vai.
Buon ascolto.
Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonare, portami nelle zone più alte, in uno dei tuoi regni di quiete. È tempo di lasciare questo ciclo di vita e non abbandonarmi mai. Non mi abbandonare mai, perché le gioie del più profondo affetto o dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce. Ricordami come sono infelice, lontano dalle tue leggi, come non sprecare il tempo che mi rimane e non che ho sentito in certi monasteri, oh, la vibrante intesa di tutti i sensi in festa, sono solo l'ombra della luce.
Eccoci qua. Grazie Jenny, ci hai fatto un regalo, spero che abbiano apprezzato anche a casa.
Una poesia musicale. Sì.
Battiato è sempre una poesia.
Grande, Franco Battiato, bello anche il video, appunto, oltre la musica poi bello anche il video, quindi sì. Grazie per questo suggerimento Jenny.
Bene, andiamo avanti, presentiamo
allo sport.
Softball.
Quindi Andrea Nicola, vi andate molto bene, no?
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Ben arrivati.
Allora, con Nicola abbiamo parlato del Tio Coiaco, ma sì. Oggi non parliamo di Tio Coiaco,
ne parliamo
un'altra volta,
torneranno,
più di una volta, non è che vanno una
volta. Già vi siete conosciuti. Ha cambiato sport adesso.
Stasera facciamo softball.
C'è parlato Andrea.
Lo facciamo, perché qua è un po' difficile, penso, fare softball dentro questa stanza.
Che cos'è poi? Spieghiamo un po', in effetti, partiamo da là. Che cos'è? Ok, vediamo un po', Andrea.
Vai, vado io. Deve spiegare, vai.
Ah, il softball fondamentalmente è una variante del più famoso baseball, che è uno degli sport più praticati al mondo in realtà, seppur in Italia fatica un po' a crescere. È uno degli sport più praticati al mondo perché viene giocato principalmente negli Stati Uniti e anche in una buona parte dell'Asia, quindi anche a livello di popolazione coinvolge tantissime persone nel mondo, no? Tutti quanti vediamo molti ragazzi, molte persone griffate, no? Con il cappellino dei New York Yankees, Boston Red Sox, però magari non tutti effettivamente poi sanno quello che stanno indossando. Quindi il softball è appunto una variante. A volte si fa lo sbaglio di pensare che sia il baseball dedicato al mondo femminile. non è proprio così, ovvero le donne a livello agonistico ora come ora giocano quasi esclusivamente a softball. Sta iniziando soprattutto all'estero anche un po' il movimento del baseball, però in realtà è più dedicato a loro. Però il softball viene giocato anche e soprattutto ad alti livelli, anche nel mondo maschile a livello agonistico, quindi è uno sport che deriva dal baseball ma è a sé stante, quindi ha delle piccole regole diverse, non vorremmo entrare troppo nei dettagli, però è comunque uno sport a tutti i livelli assimilabile al baseball.
Qui come gioco c'è giocato come no fate farsi mangiare una partita di soft,
si gioca con il guantone, con la palla, con guantone. Il guantone, la differenza è nel campo più piccolo, più stretto, quindi le basi,
il
campo da baseball, le basi non sono posizionate, mi sembra, a 24 metri, ma sono posizionate a 18 metri. E quindi è più stretto, la palla è più grande, quindi è una palla da 10 cm di diametro rispetto ai 6 del baseball, e il lancio non viene fatto dall'alto, quindi da sopra la spalla come nel baseball, ma viene fatto da sotto, viene fatto partire praticamente sotto.
Okay.
Il lancio non viene, la palla non viene lanciata da 18 metri del baseball, ma viene lanciata dai 14 ai 12 metri.
Cavolo.
E chi lancia forte, cioè, la palla dice più grande, cioè le mazze non sono di legno ma sono in composito d'alluminio, però diciamo che il lancio della palla è veloce, quindi anche
presa da sotto è veloce,
sì, cioè, perché fai un salto all'alto. Praticamente tu hai un cerchio, quindi puoi saltare e sfruttare i 3 metri del cerchio,
sfrutti la potenza del salto,
sfrutti la potenza del salto. Si gioca sempre in 9 come il baseball, e poi le regole sono sempre quelle, la palla presa al volo, cioè l'out, le strike, ball, sono sempre le stesse.
E come è nato il softball? Chi è che poi dice è passato al baseball? Com'è avvenuto? Non si sa la nascita di questo sport.
Allora, io non la conosco,
la
sicuramente
interessante.
È nato negli Stati Uniti, no? C'è poco da dire, diciamo.
Non
così
pensavo Asia, come anche Asia, che in Asia si giocava tanto a softball.
Beh, diciamo che a livello mondiale, quindi a parte Stati Uniti e Centro America, ma anche buona parte del Sud America, quindi Venezuela, eccetera, sì, è uno sport molto praticato in Giappone. Tutti abbiamo visto gli anime, i manga, è uno degli sport nazionali in Giappone, quindi e giocano a... Addirittura softball, non vorrei dire una cavolata, ma sono le donne sono campionesse olimpiche in carica, sì, credo. Quindi insomma
è anche disciplina olimpica, giusto?
Sì, è stato tolto, ma poi reinserito perché giustamente facendo le Olimpiadi in Giappone, essendo sport nazionale, l'hanno reinserito. Credo che nelle prossime Olimpiadi l'abbiano ritolto, ma speriamo lo reinseriscano a breve.
A livello femminile, campioni europei.
Sì, siamo
a livello femminile.
Softball femminile, siamo campionesse. Sì.
Nelle Olimpiadi siamo usciti praticamente i primi gironi, i primi 8, ma lì ti scontri con
i colossi.
Con i colossi, America, il Giappone, Cina, ti scontri con gente insomma che ci campa.
Non c'è confronto. No,
il dislivello è veramente esagerato.
Ho guardato su Wikipedia, per curiosità.
Ah, perché ok, ci dà qualche informazione
in diretta. Nel 1887,
addirittura.
A Chicago, ed è olimpico da 1992 a 2008 e da 2020, quindi
sì,
2020
sì, esatto, l'anno solo per questo discorso. Sì,
campione mondiale maschile in Canada.
Maschile, certo.
Femminile Stati Uniti, Giappone è campione olimpico.
Sì.
Olimpico femminile Giappone.
Prima si parlava anche di velocità di lancio. Considerate che le lanciatrici ad alto livello arrivano a lanciare le palle anche sopra gli 80 miglia all'ora.
Cavolo.
Insomma, parliamo di abbondantemente sopra i 100 km orari.
Cavolo.
Una palla che ti arriva a 100 km orari da 10 metri, insomma, non è facile da colpire.
È una marona anche, perché
il ricevitore che è dietro, insomma, ha un guanto, diciamo, speciale rispetto agli altri, perché è dotato di uno spessore molto più elevato proprio per attutire le botte.
Invece nello maschile, come parlavate di quello femminile?
Quello femminile. A livello maschile, a livello maschile in Italia diciamo che non c'è un vero e proprio campionato, è più inteso come amatoriale, c'è un movimento amatoriale veramente, veramente grande, insomma, che anche noi quando facciamo i nostri tornei giriamo fondamentalmente l'Italia, e sono tornei che fai di uno o due giorni a seconda della grandezza del torneo, dove ci possono stare 8, 10, 12 squadre. E poi però c'è sempre la nazionale italiana di softball, che anche lì vengono presi o a livello amatoriale, che comunque sia a livello buono, e poi oppure ci sono, diciamo, nel nord-est Italia, quindi Veneto, Friuli, quelle zone lì dove è molto praticato.
C'è una scuola,
c'è proprio una scuola, okay. Cioè ci sono veramente degli impianti veramente belli.
Però a livello olimpionico
no, a livello olimpionico non ci siamo.
No, a livello olimpionico baseball maschile e softball femminile, sì, ancora c'è questa separazione, nonostante facciano comunque i campionati mondiali, il Canada è campione in carica. Facciano, però a livello italiano la nazionale italiana non è mai arrivata oltre.
Una puntualizzazione: noi come amatoriali le squadre sono miste, quindi sono uomini e donne.
Sì.
Sono 9 giocatori,
sempre 9 giocatori
in campo, ovviamente,
e ci sono uomini e donne.
E le posizioni sono volanti, cioè sono volanti, nel senso, poi se è abito che ferma il gioco, diciamo come nel mondo.
No, di solito vengono fatte tra un cambio inning e l'altro. Okay. Nel caso dovessero essere fatte durante il gioco, si ferma un attimino, si chiama tempo, insomma, se c'è la sostituzione.
E a Perugia come va? Come funziona? Nel senso, siete riusciti
a Perugia, devo dire, bene, noi quest'anno festeggiamo 10 anni di attività, che per uno sport si può dire minore come il softball non sono pochi.
Avete dato continuità.
Abbiamo dato continuità, esatto.
Poi in una regione dove, dimmi se sbaglio, paio a voi o paione basket vanno, no? Andavano, non so se è giusto il termine, sì. Per maggiore.
Diciamo che abbiamo anche molti ragazzi, molti bambini, loro ovviamente vengono diciamo tirati su dalla squadra agonistica del baseball e tutto quanto. Noi ci dedichiamo più alla parte per i vecchietti, come noi, esatto, noi iniziamo prima con il terzo tempo e quindi poi proseguiamo con la partita, o meglio tutte le sia le partite che proprio il torneo in sé per sé è tutto un terzo tempo. Cioè noi ormai giriamo l'Italia,
è una festa
dove ci ritroviamo, ormai siamo amici con le squadre di tutta Italia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, e quindi ci ritroviamo insieme per passare un weekend di festa, di sport, perché poi quando si gioca siamo tutti concentrati, tutti vogliamo dare il massimo, vogliamo vincere. Però ecco, la parte amatoriale non ci lascia mai. Anche il fatto che giochiamo misti, insomma, è una cosa molto bella, molto interessante, insomma, anche proprio per eliminare anche le differenze che in realtà non esistono.
Dieci anni sono tanti. I attività sono tanti, no? Cioè un bel traguardo, no?
C'è un bel traguardo, e negli ultimi anni siamo cresciuti a livello di attività, siamo cresciuti, c'è sempre lo zoccolo duro della nostra squadra, e facciamo adesso un torneo che siamo i primi che l'abbiamo sperimentato, che poi ce l'avremo a metà aprile, ancora la data è da decidere con esattezza, e il nostro opening, dove tu come squadra ti puoi iscrivere come singolo, quindi tu ti iscrivi come singolo e poi noi ti diamo la squadra, quindi sono squadre completamente mischiate.
Ti diamo la squadra?
Cioè non ti iscrivi nel torneo come squadra, come Lizard per esempio, ma come singolo, come Nicola ti iscrivi, e poi noi ti troviamo la squadra, ti mettiamo insieme ad altre persone, quindi è un modo d'aggregazione
della zona,
centro Italia,
molto da fuori regione.
Andiamo a giocare a softball,
e Gianni ti scrive Weibo sulla nostra esperienza con softball.
Potresti scrivere una poesia.
E poi abbiamo un altro appuntamento, che quello si fa la seconda settimana di ottobre, e che è la terza settimana di ottobre, che è il nostro October Fast, perché il nostro si chiama Fast Pitch, quindi perché il softball viene diviso in Slow Pitch e Fast Pitch. Lo Slow Pitch, dove la palla viene tirata dal lanciatore lentamente, deve andare sopra i 3 metri, deve fare una parabola e cadere sul piatto, e si gioca in 10 persone, perché lì sono i battitori sono quelli molto forti, quindi la buttano veramente lontano. E poi c'è il fast pitch, quello che giochiamo noi, dove la palla, come dicevamo, arriva anche agli 80 all'ora. Più veloce.
Faccia o no?
Infatti,
ti fa mai.
Siamo tutti dotati di protezioni, caschetti e quant'altro. Insomma,
proprio per questo. La preparazione invece? Cioè, vi siete atleti belli, come dire?
Beh, non ci vedi noi.
A parte il terzo
allenamento,
però
quando va allenate, che
un po' di allenamento, no?
Beh, c'è una preparazione, chi la vuole fare, tra parentesi, insieme anche al baseball, quindi ci alleniamo come parte fisica. E quindi,
perché il campo vi allenate lì, nello stesso campo, cioè vi dividete il campo.
E poi dopo ci sono i vari ruoli, come nel baseball, c'è il diamante che è l'interno e poi ti alleni a prendere la palla al volo, la palla in terra, a battere, a lanciare, a seconda dei vari ruoli.
Dice, quello che voi praticate, come si chiama? Sono due differenze, due tipi di
softball, fast pitch.
Okay. Fast pitch.
Che è quello che si vede poi
che si vede
in televisione, così, okay. È il softball fast pitch, esatto. È sì. Quello più famoso.
E che rapporto avete tra softball e baseball? Cioè, nel senso, tra la squadra che
diciamo
che
siamo fratelli.
Siete fratelli?
sì, diciamo. Non fratellastri. Diciamo che noi siamo l'ultima spiaggia del baseball.
Noi accogliamo i pensionati del baseball quando hanno finito la loro carriera, quindi si avvengono a giocare giustamente con noi, perché
sono un po' come gli ingegneri e gli architetti.
Bravo. Quello anche di noi rispondono. Ma è più difficile giocare baseball e quindi.
Allora, questa è una bellissima domanda.
Me l'ho fatta a caso.
Ma è una domanda interessantissima, perché anche negli Stati Uniti, dove abbiamo detto essere uno degli sport più praticati e più visti, proprio anche a livello di televisione, tutti si sono sempre detti è più facile battere una pallina lanciata a baseball o a softball. E devo dire, esiste un video molto carino su YouTube dove hanno preso i giocatori, i professionisti della Major League Baseball e l'hanno messi di fronte alla lanciatrice della nazionale ormai di qualche anno fa. Americana che si chiama Jenny Finch. Ebbene, non hanno toccato una palla, non sono riusciti a prendergliene una, e parliamo di giocatori pagati milioni e milioni. È ovvio che c'è da dire, loro sono abituati a vedere tutt'altro tipo di lancio, però in ogni caso, se qualcuno pensa ok, il softball è più facile del baseball, ha sbagliato completamente, perché comunque una pallina che ti arriva oltre i 150 km orari da 9 metri valla a prendere, insomma.
Il baseball a quanto andrà di velocità?
Mediamente una palla veloce viene lanciata sui 92-93 miglia, poi ci sono.
È più piccola anche.
È più piccola. Piccola.
Come dicevi.
Sì. Difficile. Sono entrambi, cioè il gesto della battuta in questo sport, che sia baseball o softball, è uno dei gesti più tecnici e più difficili a livello di sport.
Addirittura.
A sto
punto.
Su Wikipedia, ho scoperto che in Italia fu.
Ah, tu continuavi a
ricercare. Se Wikipedia, tu praticamente non parli più.
Sì, perché ho scoperto.
Che
hai
cercato?
No, la prima comparsa in Italia fece nel 1945, dai, con l'avvento dei militari americani.
Ah, ecco.
Sì.
Quindi, tanti da guerra. Ci hanno portato anche il software.
Quindi.
Infatti, molte squadre, anche molte tradizioni in Italia sono presenti nel territorio dove c'erano le basi NATO.
E certo, perché.
Proprio per questo motivo.
Era il loro sport che hanno
e l'hanno portato qua.
Ok, grazie.
Se hai domande per.
Ah, Jenny, sì, certo.
No. Siete stati chiarissimi. Non ho altro da aggiungere.
Io direi, allora, secondo me ad ascoltare un pezzo che hanno scelto direttamente loro.
Quindi voi presentate, si chiama.
Puoi introdurre tranquillamente.
Sì, noi piace anche mettere molta musica durante i nostri tornei, nelle nostre partite. È una musica un po' diversa da quella di Jenny, che giustamente è più lettere, no? Più da letteratura. Noi siamo più da carica, noi serve energia. Quindi mettiamo Being in Japan di Guano Apes, che dedico a mia figlia Matilde, che me la fa ascoltare tutti i giorni in questo
periodo. Oggi è lunedì, ciao, ci vuole un po' di carica per settimana.
Grande,
che bel complimento. Continua tua figlia
Matilde,
fai complimenti, perché ragazzi,
grazie Matilde,
una musica bella,
ci ha risvegliato.
Ci vuoi per affrontare la settimana?
La prossima volta fa venire direttamente Matilde, così.
Ma sicuro.
Non
so se vi conviene, però.
Quanti anni ha?
Ne ha 8 e mezzo. È bella carica.
Vabbè, ci piacciono le persone belle cariche. Allora, torniamo con la nostra Jenny.
Vai, io avevo quella domanda di prima, vediamo un po'.
Una a te e poi c'è una anch'io.
Ce l'ha pure tu. Il tuo marito, come ha vissuto tutto questo tuo percorso, no? No? Interiore soprattutto, per realizzare poi il libro. Poi avrà letto, ascoltato le tue poesie.
Sì, allora, noi siamo molto diversi. Quindi io, poetica, artistica, creativa, lui invece è estremamente razionale e poco creativo. Cioè, non perché razionalità equivalga a poca creatività, assolutamente, però lui è così, molto razionale, economista, matematico, super logico e zero creatività. quindi difficilmente legge poesie. E quando ho deciso di pubblicare questo libro, non è stato il primo a leggerlo, a dir la verità. Cioè, prima l'ha letto Francesca, le mie migliori amiche, insomma, ma poche persone in realtà, due o tre persone. E poi, quando è uscito, l'ha preso in mano e l'ha letto.
Tutto. Quando è uscito, era pronto.
Sì,
questo qua,
cioè, proprio la copia di prova l'ha presa e l'ha letta. Perché comunque anche per me non era semplice dargli in mano un testo che tra l'altro non contiene solo lui. Cioè, non sono tutte per lui le poesie. Ci sono altre persone, altri amici, altre presenze all'interno. E quando l'ha letto è rimasto tanto colpito, no? E io sinceramente l'ho visto anche cambiare, a parte che riunirsi dopo un anno di quasi totale distanza è comunque un dover ricominciare altri ritmi, instaurare altri nuovi equilibri. Io poi comunque sono molto indipendente già di mio come carattere. Un anno senza di lui sono diventata totalmente autonoma, ovviamente mia suocera mi aiutava con i bambini, ma per tutto il resto no, e quindi comunque abbiamo dovuto lavorare un po' sui nuovi equilibri tra noi e rimetterli un po' in ordine. E quando l'ha letta io l'ho visto tanto diverso. Infatti gli ho chiesto, no, ma che ti succede in questi giorni che sei così, no, anche con un atteggiamento proprio diverso? Poi ho ricollegato che aveva letto tutto il libro e secondo me comunque l'ha colpito. Poi mi chiedeva se all'interno, perché riconosceva che c'erano altre presenze, mi chiedeva, ma questa persona chi è? Questo tuo amico? Quest'altro chi è? Perché riconosceva che c'erano altre persone che mi hanno fatto compagnia durante la sua distanza, il mio migliore amico, il mio vicino di casa, insomma. E tante persone, ecco, ci sono dentro, e lui si divertiva a indovinare chi fossero.
Quindi ha fatto un percorso anche lui di crescita.
Penso di sì, io penso di sì.
Consapevolezza.
Sì, sì, assolutamente. Poi lui magari le cose le affronta in una chiave molto diversa dalla mia.
Come dicevi.
Io ho quasi un'esigenza di profondità, no? E di interpretazione delle cose, anche leggendo magari dei messaggi all'interno degli eventi, se per così dire. Invece lui prende le cose con molta più semplicità rispetto a me, no? Ma appunto non è un modo sbagliato, è semplicemente un modo diverso, anche con meno pensieri forse, no? Di vivere le cose. Però ecco, anche lui ha fatto il suo percorso e sono contenta per lui, perché ha trovato comunque un'altra dimensione di vita, anche lavorativa, e sicuramente è servito a entrambi, no?
Quindi ha trovato proprio, grazie a questo master, un nuovo lavoro,
sì,
è riuscito proprio,
sì,
a
sì,
iniziare
un nuovo
qualcosa
lavoro,
di nuovo,
iniziato,
così come voleva.
Anzi anche due, due
anche
lavori.
Due.
Sì, sì, quindi è una cosa più sua, più personale, che lo rappresenta sicuramente di più, quindi non posso che essere felice e di essere grata per tutto il cammino fatto.
Quindi questa distanza,
assolutamente,
ha giovato.
Assolutamente,
non è stato,
sì.
Non è stato facile per niente, però alla fine.
Sì, sì. E poi cioè, il titolo è lungo, come dicevamo prima, no? Distanze, appartenenze, che appunto sembrano dissonanti come parole, no? Perché più uno è distante, più uno sembra non appartenersi, no? Invece chi è sposato lo sa, nella vita di coppia spesso si può vivere insieme nella stessa casa
essere
lontanissimi. E invece la distanza a volte aiuta proprio a ritrovarsi, no? A ritrovare l'essenza.
C'è un film Perfetti Sconosciuti, no? Che famiglie che vivono nel stesso tetto
improntato sui messaggi.
E poi sì, no, no, pensando al messaggio suo, si scoprono le teste, lo stesso tetto, totalmente distanti.
Sì, sì, esatto.
Quanto tempo hai messo a scrivere questo libro?
Ma in realtà le poesie durano circa un anno e mezzo, okay. Da marzo 2021 fino ecco all'autunno 2022, le ultimissime.
Come è cambiata Jenny questo anno e mezzo?
Tanto. Sinceramente io mi sento molto diversa e ho preso consapevolezza di me, e anche veramente ho iniziato ad amare di più la libertà dell'altro, ma non perché prima non ne fossi capace, però forse semplicemente avevo tante aspettative, no? Ma non solo nella relazione con mio marito,
cioè,
ma
prima della partenza, scusa, avevi tante aspettative?
Sì, magari cioè, uno si aspetta di più delle cose dalle persone, no? Che appunto può essere col marito, ma può essere anche dai figli o dagli alunni, no? Invece, in questo percorso, di questo periodo, ho imparato proprio a prendere l'amore come un movimento che viene da dentro di me a fuori, ma non deve per forza, cioè, essere, cioè, ricevere quello che si aspetta. Adesso non so se mi sono spiegata, però tu, dalla persona che è appunto tuo marito, ti aspetti che non parta, che ti faccia contenta, che rimanga con te, che trovi un lavoro come tu avevi pensato, o che mantenga certi standard che avevamo, no?
L'amore non ha aspettative, hai capito?
Esatto,
che l'amore non ha aspettative.
Sì, che non deve averne, cioè, stare in realtà è stare un po' a mani aperte e dare. Accoglie. È un movimento che va da dentro a fuori. Poi, se è veramente stato un movimento così, torna. No, torna anche più sovrabbondante,
anche
tu lo ricevi.
La libertà dell'altro.
Esatto, è più bella, è più
è
preziosa.
È anche la libertà tua.
È anche la libertà tua.
Che hai potuto assaporare.
Sì.
Anche nonostante la difficoltà.
Anche perché veramente poi ho tirato fuori da me tante capacità, dovendo arrangiarmi da sola in tante situazioni, o magari delle sere difficili, perché anche al lavoro l'anno scorso è stata molto dura per me. Dovevo così trovare da sola la forza in tante sere d'inverno in cui cioè, non avevi nessuno con cui parlare, perché i bimbi sono piccoli e tu eri da sola, no? A casa. E quindi ho in realtà tirato da fuori da me tante forze che non pensavo di avere grazie a questa occasione qua. Quindi la distanza in realtà si rivela generativa. No? Più di quanto uno creda.
Aiuta.
Mi ha aiutato a vedere le cose in un altro modo, e questo è sempre molto sano.
Ci leggi qualcos'altro?
Vai.
Certo. Oppure,
vai. Ho visto che hai provato qualcos'altro, anche ho visto Cesare Pavese prima.
Sì, perché
non so,
allora
tu.
Vorrei dire un grazie a questo che è il mio poeta, che è Cesare Pavese. Che ho letto proprio e che ho scoperto nel corso di quest'anno e mezzo, quindi mi ha fatto sempre tanta compagnia, sia col Mestiere di vivere, no? La sua opera forse più celebre, ma soprattutto con le poesie, con la raccolta di poesie Verrà la morte, avrà i tuoi occhi, che è la mia preferita in assoluto. Ce l'ho in macchina, io penso che chi mi vede e vede questo libro sul cruscotto ride, perché non è proprio un titolo, no? Però ho scelto come apertura Vento di marzo, You Wind of March, che Pavese dedica a Constance, la donna che amava, no? E proprio come appunto questo vento di marzo che arriva è rinfrescante, rigenerante, ma allo stesso tempo spaventa, no? Perché smuove la terra.
E quel marzo di cui hai parlato anche
sì,
tu.
Sì, esatto. Ho intitolato la prima sezione del libro proprio dedicandola a Cesare Pavese.
Certo.
E vi leggo alcune parole di Pavese. Vai. Perché meritano. Il tuo passo leggero ha riaperto il dolore. Era fredda la terra sotto povero cielo. Era immobile e chiusa in un torbido sogno, come chi più non soffre. Anche il gelo era dolce dentro il cuore profondo. Tra la vita e la morte la speranza taceva. Quindi a volte, no, il cuore sta più tranquillo a non amare, no? Ma arriva questo vento di marzo, che per Pavese era Constance, Connie, cosiddetta, che smuove il cuore, no? E lo risveglia, ma è doloroso questo risveglio. Hai riaperto il dolore, cioè il cuore quasi intorpidito, no? Dal non amare sta quasi più tranquillo. Invece Connie arriva nella vita di Pavese e lo stravolge.
Scombussola.
È bellissimo, lo rende di nuovo vivo, ma allo stesso tempo lo riapre al dolore, alla possibilità del dolore. Tra l'altro, noi nel libretto del matrimonio avevamo messo un brano di Lewis tratto dai Quattro Amori, che era tanto forte per me, e che vedo che è una delle cose più vere della vita, no? Perché Lewis scriveva: qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore prima o poi avrà a soffrire per causa sua, e magari anche a spezzarsi. Che non è un dire tanto l'amore fa soffrire, punto. Non è quello, è che bisogna accettare il fatto che per essere generativi bisogna comunque a un certo punto spezzarsi, no? e quindi così è successo un po' anche a noi, cioè la cosa a cui il tuo cuore tiene comunque a un certo punto ti delude in qualche modo, ti ferisce, ci sta, no? Delude le tue aspettative, appunto. Questo un po' è quello che è successo a me, e ha riaperto il dolore, appunto, no? Riprendendo anche le parole di Pavese, questo cambiamento, però ha portato una novità, un cambiamento, una crescita per me e una crescita anche per noi, secondo me. E quindi ecco l'ultima, se volete vi leggo l'ultima poesia.
Vai, certo.
Rappresentativa della, di questa rinascita, di questa speranza.
Che è l'ultima terza parte.
Mm-hmm. Sì, esatto.
Io avrei un'altra domanda, ma magari se
vai.
C'è il tempo.
Sì, vai. Ti ascolto.
Nel frattempo.
Ah, vuoi la domanda adesso? Prima.
Sì, come preferisci.
Se c'è stato un momento di rabbia in questo percorso,
certo. Sì,
più,
sì.
Più di uno, cioè rabbia, ma nei confronti di te stesso, nei confronti suoi perché era andato via?
Sì, che cos'era questa nei confronti rabbia? Suoi, però in realtà.
Soprattutto suoi, ok.
Sì.
Nei suoi confronti.
Sì, esatto. Okay. Però poi scopri che quella rabbia ce l'hai perché c'è qualcosa che non va in te, no?
Sì, ok.
Quindi devi sistemare qualcosa dentro te per far, certo, passare quella rabbia. Tanto l'altro può fare qualsiasi cosa, ma se tu non hai sistemato quello che c'è in te,
dentro, poi non puoi.
Non risolve niente. Sì. Quindi
devi partire da te. Ecco. Hai capito che dovevi partire da te.
Sì, esatto. E ringrazio, non lo so, tutte le persone che la vita mi ha messo vicino, perché non sono stata sola e questo è stato il bello, nel senso che il cammino che ho fatto l'ho fatto grazie a incontri stupendi che sono successi proprio in quest'anno, e quindi mi porto dietro tanta gratitudine e anche tanto stupore, perché tu ricevi qualcosa che non avevi calcolato, appunto, che non è solo le cose brutte, ma anche le cose belle,
anzi,
che ti sorprendono,
e poi tutto,
no?
Serve per,
sì, esatto,
per, e non sarebbe accaduto se,
appunto, esatto,
lui tutto fosse,
esatto,
partito, quindi,
esatto,
l'ironia della sorte,
esatto, perché, sì, a volte la vita di coppia ti assorbe tanto, no? E non
sì,
ti apri,
non
magari
spazio,
a,
no?
Invece così ho potuto aprirmi anche a conoscenze, a esperienze nuove che mi hanno aperto un mondo. E adesso mi sento proprio un'altra persona anche per lui.
Quindi il vostro amore è cresciuto.
È maturato.
È maturato.
Sì, sì, io direi così. Poi vabbè.
Non piace. Se l'ultima poesia.
Vai.
Vai. E si intitola Qualcosa muore. Quando qualcosa tra noi muore, fa il rumore della fuliggine che cade dalle canne dei camini d'estate e ha anche lo stesso odore. È qualcosa di triste, lontano canto d'organo di un fuoco ormai spento. Eppure ogni volta sento che questo momento non è l'eternità, che qualcosa di caldo sempre riaccade e verrà. E se non un fuoco nel camino, allora sarà un raggio di sole uscendo in giardino. E vedrò di nuovo il tuo viso sorridere contro luce e la tua voce solleticarmi l'anima nell'aria fresca del mattino. Amico, vieni qui vicino e nel tuo abbraccio odoroso di lino riporto al cuore che ogni volta che qualcosa muore, prima o poi, certo, tra me e te risorgerà.
Grande, complimenti.
Grazie.
Questa fuigge, no? Questo accenno alla fuigge, no?
Sì.
Che cade da.
Sì.
E poi il suo, no? Che entra. È amico, no? Anche questo.
Ti ha colpito,
cioè, queste parole.
Ti hanno colpito queste parole, grazie.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Beh, ok, andiamo con la musica.
Vai.
Sì.
Dai.
E poi. Ancora su
softball, sì, sì, poi torniamo al
softball. Se noi possiamo giocare a softball,
sempre Andrea vuoi giocare a softball?
No,
ci sono altre cose da dire.
Vai.
Rumors spread around, and that takes the time, but the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Huh?
Eccoci qua. Tornati in diretta web radiofonica con quei lunedì fino alle 22, quindi un'altra mezz'oretta insieme.
Un'altra mezz'oretta.
Ci siamo,
ancora tante cose da dire.
Ma, insomma, a questo softball io immagino già come possiamo giocare, sì.
Assolutamente sì.
Non bisogna avere qualche qualità, supereroi, no, scherzo. Per dire, qua è, adesso battuta. Sì. Ci sono le, no, diciamo
delle caratteristiche,
sì. Cioè, possiamo giocare anche noi.
La cosa
ci vede, si immagina anche chissà noi, che no, cosa.
Una delle cose Andrea. Più belle di questo sport è che accetta qualsiasi tipo di fisicità. Si può essere alti, bassi, magri, più in carne, veloci, lenti, perché poi in campo ognuno ha uno specifico ruolo, no? Se vedete delle partite appunto americane anche ad alti livelli, spesso troverete dei lanciatori che sono in pedana che insomma sembrerebbero anche sovrappeso a guardarli, poi però ti lanciano una palla a 100 miglia all'ora per due ore di partita e dici ok, è lì per quel motivo. Quindi comunque non c'è una barriera fisica al nostro sport, insomma l'importante ovviamente è prepararsi al meglio fisicamente, perché comunque è uno sport che soprattutto in certe zone del corpo può creare dei problemi, guarda la spalla, guarda le ginocchia, insomma,
soprattutto
esatto. Le ginocchia, due infortuni un po' più
sì forse. Diciamo sì. Spalla e gomito sono quindi un po' più comuni, ecco,
che poi diciamo che il baseball dura 9 inning. Ma e qui c'è stata prima un appunto simpatico di Nicola che la prima volta ho portato mia moglie a vedere di baseball e
sì, sì.
Prima inning 9-4 pensavo che fosse no.
Sì sì, infatti eravamo a Londra a vedere il New York Yankees contro i Boston Red Sox e cioè, ero proprio con Andrea e sua moglie e un altro ragazzo insomma che gioca, sì. Che gioca con noi. E il primo inning praticamente durò 1 ora e un quarto e lei mi si girò e mi dice ma questo è durato 1 ora e un quarto, quanti inning sono? 9, cioè, quindi potenzialmente potrebbe durare 9 ore, potenzialmente. Ma non ci dura, la partita durò 5 ore e mezza all'incirca.
Mamma mia, ragazzi, 5 ore e mezzo.
Sì, se tu sei appassionato.
Esisti, se no diventa. Sì,
di solito una partita di baseball ti sta intorno alle 3 ore.
Okay.
Alle 3 orette.
Invece il software sono 7 inning, abbiamo detto, no?
Se tu fai una partita ufficiale sono 7 inning, se fai una partita da amatore di solito sono 4 inning. Sono, è molto più veloce, ma anche nel gioco il software è molto più veloce rispetto al baseball. Non ci sono delle basi rubate, ci sono delle regole un po' anche proprio
l'aspetto mentale conta più di quello fisico, oppure siamo pari.
Allora, dipende sempre dall'obiettivo e da quello che ti stai giocando, no? Parlando della nostra esperienza, conta sicuramente più quello fisico che mentale. Noi giochiamo a livello amatoriale, nonostante entriamo in campo sempre con la grinta e con la voglia di vincere, poi però sappiamo che stiamo giocando con degli amici e che star bene e far star bene gli altri quando poi dopo li ospitiamo noi è la cosa più importante, oltre e va oltre ai risultati di gioco. A livelli importanti credo che insomma la preparazione mentale sia molto molto delicata e fondamentale.
Quindi il rapporto con gli avversari è proprio sì. Ritorno al discorso della festa, questa accoglienza
accoglienza,
uno sport gentile,
sì. Diciamo cioè, che rispetto all'agonismo vero e proprio, dove tu magari poi ognuno la vive, l'agonismo lo vive in modo diverso ogni persona. Però diciamo che già quando entri in una squadra che mette prima di tutto il divertimento rispetto all'agonismo vero e proprio, poi certo quando giochiamo, cioè se gioca per vince, però diciamo che se alla fine perdi ho perso, basta,
te ne fai una ragione,
te ne fai una ragione, va a bere due birre, te fai 4 risate e è finita lì, insomma, ecco.
Però mi soffermavo, c'è proprio una vera e propria accoglienza degli avversari.
Assolutamente,
cioè,
sì,
c'è
sì,
proprio
sì,
quando, preparate che ne so, un banchetto, no, un qualcosa.
Quando noi organizziamo i nostri tornei o le nostre partite, c'è tutta l'accoglienza, nel senso che c'è il pranzo, c'è sta il momento conviviale,
di torneo, sì, così sì, come dicevi.
C'è il torneo, o magari inizia dal venerdì sera con balli, fai una festa proprio, una festa vera e propria
con le famiglie, immagino arrivano molto spesso,
chi viene con la famiglia viene, chi senza, chi insomma, senza,
insomma,
sì,
ecco.
Fantastico.
Diciamo che l'ospitalità e far star bene le squadre che poi vengono da noi viene sopra ogni cosa, quindi e così è anche in tutti i tornei dove noi andiamo. Quindi fa star bene i nostri, ormai sono tutti amici, no? Fa star bene i nostri amici con un weekend di divertimento e sport è fondamentale.
La cosa importante è che le partite sono tre giorni, ma fai cinque partite.
Infatti.
Ah, ok.
Pensavo venerdì. Fai cinque partite.
Diciamo mediamente.
Mediamente, sì. Quando torni la domenica sei cotto, sei finito.
Tra il mangiare e sì, le bere, mangiare, diciamo.
Però sei finito fisicamente, marinato mentalmente. Questa è la cosa importante.
Beh, lo spazio è
carica, no?
Sì, sì.
Sei rinizi il lunedì con un altro passo.
Avete detto ogni quanto voi organizzate qui, che ne so, a Perugia avete da organizzarlo, hai parlato
gli ufficiali mese. Gli ufficiali che facciamo noi, che sono famosi, sono la metà aprile e l'opening, okay. Dove, come dicevo, ti puoi scrivere da singolo, e poi abbiamo la terza settimana di ottobre, sempre quello è ufficiale, si chiama Oktoberfest, che lì proprio è,
quindi
ti arrivano con squadre, quindi quest'anno erano sei squadre che venivano dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, dal Lazio.
Andai a trovare, intervistare qualche squadra.
Sarebbe curioso, noi
di Alifania sfidiamo, no, scherzo.
Prossimo appuntamento, quindi quando è?
Metà aprile
si gioca qui a Perugia.
A Perugia.
Chi, il torneo.
Chi ci sarà?
Ci saranno, allora, siccome è singolo, quindi ci saranno fondamentalmente chi si iscriverà, chi vorrà giocare anche come singolo, come la squadra che troviamo noi, ma di solito diciamo che siamo Centro Italia. Ci vengono a livello,
stimiamo di essere circa 70-80 persone, e in un weekend insomma di grosso divertimento.
Bisogna sapere giocare un pochino, cioè non è che si può venire a scrivere chiunque.
Allora, come opening sì, come opening proprio tanti ci vengono perché vengono a divertirci, magari alle prime armi provano a giocare, perché c'è proprio, diciamo che lì proprio l'agonismo non c'è, cioè quindi proprio giochi
vieni a scoprire
questo tipo di torneo, proprio vieni a scoprire,
è adatto anche ai neofiti,
perché sì, tu arrivi, giochi per la prima volta, vedi com'è fatto il gioco, tanto non c'è da vincere, cioè c'hai i nostri premi, che sono i premi
il prosciutto,
andiamo più su premi goliardici,
cappone d'oro ad esempio, no? Chi prende più K sono i strike, no? Quindi viene chiamato K quando viene eliminato, abbiamo un premio nostro che è a forma di cappone d'oro, capito?
Okay. Come tapio, diciamo,
per far capire.
Ma fammi capire come abbigliamento uno cosa deve comprare per poter giocare a sto gioco,
allora softball giocano softball femminile giocano con il pantalone corto, okay. Noi non c'è una regola, nel senso tendenzialmente andiamo tutti col pantalone lungo perché è anche quello più facilmente reperibile e soprattutto in caso di scivolata sul terreno. Per esempio il nostro lanciatore Andrea, che salutiamo, odia il pantalone lungo, lui gioca sempre a calzoncini corti. Non c'è una regola fissa, ognuno
non posso immaginare i giocatori di baseball tutti belli tirati,
parliamo sempre di amatoriale, quindi a livello di baseball sì, c'è questa cosa, no? Quindi la casacca con i bottoni, con il proprio logo,
abbiamo la divisa nostra che è il pantalone,
il cappellino, che è praticamente obbligatorio, nel
maglia
senso,
nostra,
è un must
che Andrea non mette mai.
Cappellino,
no Andrea
Andrea non sì, mette il pantalone lungo,
la maglietta fuori dai pantaloni, così è il nostro
in questi 10 anni, no, che sì, sono tanti, il momento più bello che non vi scudete mai.
Bella domanda, perché insomma, allora,
sono tanti che mi è rimasto impresso,
devo dire la verità, a me uno che è rimasto più impresso è quando abbiamo vinto il primo torneo semi ufficiale, perché poi fra tutti i tornei che facciamo appunto molti sono goliardici, però c'è stato un periodo in cui gestivamo un campionato del Centro Italia anche in associazione con la federazione, quindi una sorta di ufficialità c'era, e insomma non ci arrivavamo sempre vicini e non ce l'abbiamo mai fatta. Quell'anno ci siamo riusciti, è stato anche per me un anno molto importante, perché è l'anno in cui ho perso papà, quindi lego un ricordo, un'emozione di quel periodo alla vincita di questo torneo, che fu tra l'altro una finale clamorosa, no? Andammo a giocare a Roma, quindi in casa di chi l'aveva vinto gli anni precedenti e con i quali avevamo quasi sempre perso. Quell'anno tirammo fuori in quel giugno una grinta impressionante, vincemmo con una gioia veramente indescrivibile. Credo che sia anche una delle prime partite di Nicola.
Sì. Nico, tu?
Sì, perché io io invece sono un po' più romantico sotto questo punto di vista, perché io le partite, come hai visto, sono venuto con tiro con l'arco, dove è proprio un altro tipo di sì. sport.
E poi hai conosciuto Gattetone.
Poi durante una partita, forse il momento più bello che ho vissuto è quando ho conosciuto lui nel tiro con l'arco. E lui mi ha portato dentro a sta squadra che ci sono attaccato, bello. Veramente tanto. E quindi ecco, poi ha insistito tanto perché diciamo che era una gara dove si chiama Hunterfield, dove c'era 24 paglioni, quindi inizia la mattina alle 8 e finisce la sera alle 5. Okay. E lui è stato dalle 8 alle 5 a dirmi: vieni a giocare, Nico, dai, vieni a giocare, dai, c'è il fisico per giocare, vieni a giocare, vieni a giocare.
Cioè, fine, per sfinimento
all'ultimo gol
ha corteggiato la grande.
Non ci vengo perché ne ho.
Sta sfinito.
Il giorno dopo era tipo, no, la settimana dopo sono andato, la settimana dopo, quindi dopo 15 giorni. Ho detto, oh, ma quanto tocca mettere.
Diciamo che per farlo restare non ho dovuto insistere. perché comunque noi siamo anche un gruppo di amici, anche al di fuori, no? Dello sport, ci vediamo spesso, condividiamo vacanze, nel caso di Nicola, condividiamo feste, cioè, i nostri bambini giocano insieme, quindi insomma condividiamo tantissimo. C'è un gruppo che si basa sull'amicizia. E forse anche per questo che sono più di 10 anni che regge, insomma. Poi insomma, se siete anche curiosi, noi siamo molto attivi anche nei social, abbiamo le nostre pagine.
E dove vi si può trovare? Su
Facebook, su Instagram, basta cercare Lizards Cus Perugia Softball e ci sono tante immagini, video di tutti i tornei che andiamo a fare. Ci sono anche dei simpatici meme goliardici sul mondo del baseball. Tanto materiale.
Senti, sto nome da dove salta fuori Lizards?
Lo dico io, nonostante io non sono uno dei fondatori, sono arrivato poco dopo i primi fondatori, però lo conoscevo già da prima questo sport. Il baseball e il softball sono sport che si giocano prettamente in estate. E quindi chi ha dato questo nome ha pensato alla lucertola, perché la lucertola si vede solo d'estate, d'inverno va in letargo, e quindi quando vedevano dall'esterno i giocatori di baseball dicevano: vedi, quindi sono come le lucertole, escono fuori solo d'estate, quindi col bel tempo. E quindi ho detto: perché non dare questo nome Lizards?
Fantastico.
C'è anche su
sì. E poi noi
Sì, ma dicevi, Nico?
Nel nostro sito, sì, nella nostra pagina Facebook, se andate a scorrere, che è una cosa che abbiamo fatto e a cui siamo diventati tra virgolette famosi, lasciatemelo
sotto
dire,
sotto il Covid.
Siamo arrivati anche al telegiornale, perché abbiamo fatto un video per far rimanere a casa la gente, quindi andatelo a vedere, che è molto molto carino.
Diciamo che quando eravamo chiusi in casa Jenny scriveva le poesie e noi, siccome non siamo capaci a scrivere, abbiamo detto: facciamo quello che sappiamo fare meglio, cioè buffoni. Abbiamo fatto questo video da condividere anche con le altre squadre, con il tema di rimanere a casa. L'abbiamo fatto però in modo simpatico e legato al baseball, e lo trovate sulla pagina. Arrivavamo, se non sbaglio, anche a più di 10.000 visualizzazioni
sulla nostra pagina Facebook.
Okay. Sì, più di 10.000 visualizzazioni. Andò anche a un servizio del TG Umbria.
Durante la settimana, dove si può, uno può venire, no, venire a vedere
quando giochiamo, quando usciamo come Lizard, da primavera, metà marzo, aprile. Okay. Ci trovate al percorso verde, al campo da baseball a Pian di Massiano. Di solito ci alleniamo il mercoledì o il sabato, però anche lì gli allenamenti dobbiamo incastrarci, insomma, cioè, anche qui. Diciamo che i contatti li trovate tutti quanti sulla nostra pagina Facebook, e poi lì non vediamo tutte le indicazioni.
Perfetto.
Quindi anche per aprire, per poter partecipare a questo opening, trovano tutto quanto sul sito.
Anche perché noi lo pubblicizziamo sempre sulla pagina Facebook, quindi con tutti i contatti, con il regolamento e tutto quanto.
E chissà.
E facciamo quello. Per dire una cosa goliardica che facciamo è che all'October nel regolamento del softball amatoriale ci devono essere almeno due donne in campo, di solito, mediamente. Noi per far giocare tutti quanti, perché sanno come noi intendiamo questo sport, quindi come divertimento, abbiamo scritto che chi non c'ha la donna gli mettiamo una parrucca, quindi quest'anno c'erano le giocatori, squadre che non c'avevano le ragazze, che c'avevo una ragazza e l'altra, e l'altro un uomo ha messo la parrucca.
Portate anche il paio
parrucca. È una cosa carina, insomma.
Andiamo al posto di musica.
Andiamo con la musica. Dopo torniamo con
i Cardigans. Me l'ho troncato.
Eccoci
un po'
qua.
Però
sì,
eccoci.
Siamo ai titoli di coda.
Si può, vediamo se
siamo in
tre. Questo che vi faccio sentire è, spero, insomma, un inizio, comunque parte di un, diciamo, abbiamo parlato qua di ragazzi che si divertono, no? Persone che si divertono. Io ho due ragazzi che conosco, non dico li conosco per motivi lavorativi, che sono speciali, che hanno avuto per una volta, per un giorno, diciamo, diventare dei radio, dei speaker e commentare le notizie che hanno trovato su un giornale. E quindi io ho avuto la fortuna di incontrare questi ragazzi, perché ci lavoro e quindi vedo spesso.
Il giornale,
quindi,
di oggi.
Il giornale di qualche giorno fa.
Di qualche giorno fa.
E okay. Quindi le hanno commentato in base a come volevano e hanno ottenuto una notizia che hanno setto. Adesso vi faccio sentire la voce, poi dal prossimo sabato, dalle prossime puntate, vi faccio sentire più voci di questi ragazzi.
Ok, proponiamo ogni tanto
una spezzone della voce di questi ragazzi. Va bene?
Vai.
La sentiamo? Vai. Patto, eh?
Che vedo dai punti alla prima che è il Pierantonio con 24 punti. Speravo che almeno fosse almeno fra i primi 4 posti, mentre adesso vedo che è 3 e settimo, quindi speravo che era fra i primi 4. Ma comunque ancora siamo soltanto alla, vedo che 13 novembre, ancora il campionato, se vuol dire che è lungo, quindi possono, le prime 5 vanno a fare spareggi, quindi ancora possono recuperare la quinta. Soltanto 2 punti più di loro, vabbè, quindi possiamo fare che per come erano partiti può bastare, diciamo.
Quindi dai, primo posto c'è Pier Antonio, dico bene?
Sì,
Pier Antonio.
24 punti.
La seconda Pivese, dai. Ok. Allora, poi bello. Questo è un inizio e poi vi faccio sentire meglio,
qualcosa di più,
meglio le prossime volte. Questi sono dei ragazzi di Umbertide,
dice qualcosa
che non si sente
tu,
per niente questo di Umbertide.
Lo so, poi lui si sente, no, conosco per lavoro e appunto con loro iniziamo a partire da prossime puntate a fare sentire, faremo sentire la loro voce per far diventare, diciamo, no, per un momento dei speaker radiofonici, okay, tramite un registratore vocale.
Tu hai registrato questo
quindi sarà forse presente anche un sabato a marzo, forse porterò qua per fare provare l'esperienza anche io di essere speaker,
no?
Questa voce di un ragazzo di nome Kistan che commentava una, scriveva bene poco da, perché non ho trovato inizio, sono andato troppo avanti, commentavo io ti fosse da Pietralunghese, una squadra di Pietralunga che gioca in un campionato locale, e quindi sono tifoso da Pietralunghese, commentava a Pietralunghese come un tifoso, cercando di essere per una volta, per un giorno, uno speaker di fuori. Quindi questo è stato un inizio, poi
ne vedremo delle belle, suppongo.
Ne faremo sentire altri pezzettini.
Ascolteremo delle belle.
Sì. Ok, e mettiamo come canzone una canzone Bazzetti Rossi, bene, si avvera, che la mettiamo come e ancio per questi interventi di questi ragazzi, perché quella sera parla di un gruppo di ragazzi con difficoltà. Anche questi ragazzi hanno le difficoltà, che però sono nelle difficoltà, sanno essere speciali. E questi ragazzi, nonostante hanno le difficoltà di un metro, sanno essere speciali. Okay. Quindi mettiamo questa canzone per introdurre questi loro piccole pio e commenti radiofonici, va bene? Okay. Adesso siamo ai nostri ospiti, vai.
D'accordo, sì, Jenny, ok. Jenny, sei pronta?
Sì.
Ci
leggo, a parte tante sfumature, no, che ci sono nel libro e che sicuramente non ho reso, ma vorrei leggere questa, che è uno degli aspetti che mi piace di più di questo libro, cioè arrivare ad amare l'altra persona semplicemente per il suo esistere. Cioè, c'è è per questo che la contemplo esistere, no? E quindi vi leggo questa che si intitola appunto Esisti. Un rimorso lieve, un profumo persistente e delicato, un dolce richiamo non so a cosa,
una costante tensione al mistero, sei. Un ritmo onnipresente, distante, distinto, eppure in continua sintonia. Sei un abbraccio costante che tiene compagnia. Sei. E il tuo esserci inonda il mondo di luce. E il tuo esistere è una lieve voce, un soave, purissimo, segreto canto che dà pace. E ecco, quindi anche questo è particolarmente grazie. Importante per me. Poi magari, ecco, tante cose che dico possono sembrare banali, no? Però per me sono frutto di un cammino che ho fatto, una presa di consapevolezza, magari c'è chi l'ha già scoperto e capite queste cose. Però
ma già diciamo solo nel cassetto, come futura scrittrice, diciamo solo nel cassetto?
Sì, vai. Sinceramente sì, a me piacerebbe continuare. A
sempre poesia o cambiare?
Allora, adesso con mia figlia abbiamo iniziato, perché lei ha 6 anni e si è appassionata tanto al fatto che io ho pubblicato un libro mio. E allora abbiamo iniziato a scrivere delle filastrocche insieme, no? E vediamo dove ci porteranno. Però sicuramente non voglio lasciar cadere, ecco, questo talento che c'è, ma appunto non è mai, è sempre esistito in realtà, ma anche metterlo a disposizione, no? Farlo girare. Ma come ho scritto nell'introduzione, non è tanto il pubblicare poesie, è far capire che anche da un momento difficile può nascere qualcosa di bello, no? Può sbocciare un verso, può sbocciare una parola, un qualcosa che diventa dono per il mondo. Chissà dove arriva, è un semino gettato, chissà che vita dà, no? Quindi a me piace il fatto di esserci riuscita a pubblicarlo proprio per, come messaggio. Cioè, anche se passi un momento che non ti piace, né potrai raccogliere un frutto bello, no? È uno sforzo, è vero, a volte cercarla questa bellezza,
ci vuole impegno,
però,
no? Attraversarlo,
ecco, uno sguardo, una prospettiva diversa, certo. No? Come dicevamo anche prima, però non è impossibile, e quindi quel libro è un messaggio.
E dove si può trovare?
Si può trovare su You Can Print, sul sito di You Can Print, okay. Su Amazon, e anche in formato ebook, tra l'altro. Okay. Ecco, San Valentino si avvicina, quindi è un bellissimo regalo.
Qualche presentazione?
Farò una presentazione a breve, è prevista il 24 febbraio.
Ah, dopo San Valentino?
Sì, dopo, quindi, sì, okay. Sì, al Teatro dei Canovacci. E ecco, poi ne farò una anche a Perugia, credo a marzo, però la data è ancora da definire.
Un consiglio, cioè, le persone si ascoltano, domani ci fosse qualcuno che vuole anche lui o scrivere un libro, no?
Sì.
Che consiglio daresti, fosse immediato?
Essere se stessi, perché poi se tu sei qualcosa, se tu sei e metti ciò che sei in quello che scrivi, qualcosa arriva, e a qualcuno, alle giuste persone, arriverà sicuramente. Quindi
okay, grazie, in bocca
grazie.
grazie
ragazzi, proviamo ancora i contatti, e anche la domanda fatta a voi, scusate Gianni, faccio anche a voi. Ma ci avete dopo 10 anni un solo nel cassetto da realizzare legato a softball?
Vai, dico il mio, poi lascio però a Nicola. Beh, il mio è quello di far crescere sempre più questo movimento, e di farlo conoscere magari a chi non l'ha mai praticato, a chi non l'ha mai vissuto. Perché proprio per esperienza diretta, io, ecco, sono più di 20 anni che gioco e che sono nel circuito, è una delle cose più belle che esiste, no? Quindi questo è il mio sogno nel cassetto, far diventare, soprattutto anche Perugia, una rocca forte e importante per questo movimento.
Nico?
Beh, diciamo che ha detto tutto quello che doveva dire.
Ti hanno una domanda più difficile. Perché giocare a softball?
Perché giocare a softball? Beh, perché Se sei una persona, la metto così, se sei una persona che ti piace stare insieme alla gente, ti piace divertirti, anche con quel pizzico d'agonismo che ci deve essere sempre, ma soprattutto sei una persona che goliardica e come ti ho detto che gli piace stare insieme alla gente, penso che sia uno sport giusto per te. Se c'è bisogno di staccare e di pensare a qualsiasi altra cosa che non sia la vita quotidiana, lavoro e tutto quello che gira intorno alla normalità, lo sport è giusto per te.
a fine marzo, no, event, prossimo evento, dicevamo, no?
Abbiamo detto metà aprile
e terza settimana d'ottobre.
Poi comunque noi durante tutto il periodo primavera estate siamo in campo con gli allenamenti, anche il weekend faremo sicuramente partite sia lato baseball agonistico ma anche noi, quindi ci trovate sempre durante il periodo.
E ci ricordi?
Sì, i contatti, assolutamente, i nostri contatti, quindi sono tutte le pagine social, principalmente Facebook e Instagram, con la pagina Lizards Cus Perugia, e se ci scrivete, insomma, dietro ci siamo noi che rispondiamo quando volete, e ecco, ne approfittiamo per innanzitutto ringraziarvi per averci ospitato, ringraziamo Jenny anche per le sue letture, ringraziamo anche tutte le nostre squadre amiche sparse in giro per l'Italia, perché insomma ci facciamo forza a vicenda nell'organizzazione e nella promozione di questo sport, e ringraziamo pure tutte le donne della nostra squadra, perché sono il carburante e la base solida della nostra squadra.
Poi siamo avanti una festa alle donne, quindi mai.
Beh, c'ho anche la moglie in squadra, io fammi un attimino lavorare.
Giocatela bene, se
me la gioco. No, però devo dire la base femminile è molto molto importante in generale, ma soprattutto nella nostra squadra, a tutti i livelli, sia di gioco che di aiuto che di supporto, tutto quanto, quindi le ringraziamo tutte.
Grazie a voi, in bocca al lupo, e atta anche se siamo una scoperta di atti
poi il connubio funziona sempre, sei stato bravo,
ci sei riuscito anche stavolta,
anche stavolta. Ce l'ho fatta,
ce l'hai fatta anche stavolta.
Grazie in bocca al lupo.
Posso aggiungere una cosa, anche io ho la pagina Instagram, che se mi seguite almeno vedete lì le date esatte degli incontri, quelle ufficiali, quindi Jenny Luchini mi trovate su Instagram.
Perfetto,
grazie,
noi ci vediamo nei prossimi,
grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie a tutti.
Buon San Erno, inizia la domanda.
Grazie.
Non
vediamo l'ora, chiaramente.
Domani mattina 7 fino alle 11, quindi la sera, tutta la sera in televisione, in casa,
a vedere San Erno. Non finiva all'una.
No, fino alle 11 è data, dalle 7 alle 11 è data.
Ah, tu scusa, no.
Quindi da domani sera fino alle 11, chiusi in casa la sera, a vedere San Erno fino alle 2 di notte, mi raccomando.
D'accordo.
Stasera c'è Grande Fratello, vedete Grande Fratello, però domani San Erno.
Sono indeciso domani se vedo Grande Fratello o
e stasera c'è anche Brunone Vespa, quindi guardate a mio
puntuale.
Ciao, noi ci vediamo sabato e lunedì prossimo, comunque lunedì. Buona settimana, fate i bravi e buon lunedì. Ciao ragazzi,
ciao a tutti.
Ciao.